il fallimento del colpo di Stato, e ovviamente, come ci si aspettava, è partita una ondata di caccia alla strega. E, prima di tutto, in meno di 48 ore sono stati presi in detenzione cautelare più di 6.000 membri delle forze armate. Stiamo parlando dei soldati semplici, degli ufficiali, ma anche ufficiali di altissimo livello. E sono stati, attraverso i membri del governo, ma anche attraverso i media allineati con il governo, sono stati identificati anche i responsabili e coordinatori di questo tentativo. E poi la seconda ondata si è spostata verso il sistema giuridico. I membri della Corte Costituzionale, Corte Suprema e il Consiglio di Stato sono stati arrestati. Allora, i numeri sono così: c'è il mandato d'arresto per più di 4.000 giudici PM. Finora 461 giudici PM sono stati presi in detenzione cautelare. Stamattina sono venuti fuori i primi numeri dell'ondata di operazioni effettuate anche presso le questure della Polizia dello Stato. Stiamo parlando di più di 4.000 anche qua poliziotti sospesi per il momento. Stamattina le operazioni contro i militari sono tuttora in atto. Stamattina c'è stata l'irruzione della polizia dentro la scuola militare di Istanbul, quelle di Haydar Pasha. Quindi il colpo respinto ha creato queste conseguenze. Bisogna ricordare che comunque un disegno di legge doveva essere introdotto nel mese di settembre per risistemare e a mio parere distruggere il sistema giuridico, e quindi le cose sembra che siano state anticipate con questa scusa del colpo. Le piazze, come dici anche tu, sono piene, tremendamente piene, e ci sono delle scene molto preoccupanti. Gente con cappi al collo che gira le strade, bruciano le immagini, i pupazzi di Fethullah Gülen, che è il leader spirituale di una comunità religiosa molto capillare, storica, presente in Turchia, l'ex alleato di Erdogan e l'attuale nemico numero uno, accusato con quest'ultima occasione di coordinare questo colpo di Stato. La pena di morte è una cosa che le masse chiedono, hanno chiesto anche ieri pubblicamente durante il funerale di alcuni poliziotti e civili uccisi durante gli scontri della sera del colpo di Stato, e il Presidente della Repubblica ha detto che questa è una richiesta legittima del popolo e sarà discussa con i partiti dell'opposizione nel Parlamento. È stato dato l'ordine da parte del Presidente della Repubblica ai cacciabombardieri di sorvegliare in tutto il paese ancora per una settimana, perché, come ha dichiarato anche il Ministro di Sicurezza Nazionale, è che il rischio degli attacchi oppure di altri tentativi è ancora in atto. Quindi un momento di tensione, un periodo di grande paura. E come sempre stiamo parlando di un paese ancora più polarizzato. Questa è la situazione attuale.
Sì, sì. E tu parlavi appunto di questo miliardario Gülen che vive negli Stati Uniti, no? E secondo te, diciamo, questa sollevazione parziale, insomma, dell'esercito è legata anche a ambienti statunitensi, NATO, così come poi si legge un po' dai giornali, no? Adesso parlano appunto di una tensione tra Stati Uniti e Turchia anche rispetto a questa base, all'uso di questa base in Cirlik, da cui fanno i raid contro l'ISIS.
Allora, le ipotesi sono due, almeno le ipotesi più vincenti, più valide, sono due: o è stato proprio un tentativo organizzato da Gülen, questa è la la versione più vincente a livello pubblico, la versione più diffusa e difesa da parte del governo. Ormai una buona parte dei media, anche indipendenti, parlano di queste ipotesi. Anche i giornalisti specializzati sulla storia di Gulen parlano di questa possibilità. La seconda ipotesi invece è il fatto che forse il colpo sia stato pilotato, oppure comunque il governo sapeva dell'arrivo di un colpo e non ha reagito. Ci sono diverse prove che sostengono entrambi le ipotesi. Per esempio, per non citarne 500.000, ne cito una: la lista pubblicata nelle prime ore, dopo che, una volta che è stato respinto il colpo, la lista degli ufficiali che avrebbero preso le posizioni al governo, no? I posti dei ministri, e la lista scoperta comprende dei nomi dei soldati e degli ufficiali che praticamente sono stati cacciati via, oppure sospesi da diversi incarichi in questi anni, perché sono stati accusati precedentemente di collaborare con lo Stato profondo, quindi sono gli uomini processati nei processi di Ergenekon con Balyoz, okay, all'inizio del governo di Erdogan, quindi 2002-2003. Poi questi processi sono stati identificati come i complotti, le azioni complottiste lanciate da parte di Gulen. Quindi questi soldati teoricamente sono le vittime di questi grandi maxi processi lanciati da Gulen. Questa è la versione ufficiale che da due anni divulga e vende il governo. Praticamente, in poche parole, stiamo parlando di una lista che comprende i nomi che teoricamente non sono gli uomini di Gulen, no? Oppure tra i coordinatori del colpo di Stato ci sarebbe il fratello di uno dei parlamentari del governo e anche il vicepresidente generale del Partito della Giustizia. Oppure ci sono tre ufficiali molto vicini a Erdogan, sono i membri dell'esercito che il Presidente della Repubblica stesso nomina ogni volta che ogni anno che cambia il gruppo. Quindi sono gli uomini identificati da Presidente della Repubblica, da Erdogan. E quindi ci sono delle piccole prove che fanno venire dei dubbi se effettivamente è stato un colpo di Stato progettato da Gulen. E poi è così mal riuscito, è assurdo, no? Alle 8 di sera fare un colpo di Stato d'estate, venerdì sera, e occupare soltanto la sede centrale del canale televisivo statale. Nell'80, nell'ultimo colpo di Stato, aveva un suo senso perché c'era solo quel canale. Poi ora la Turchia conta più di 300 canali televisivi nazionali. E poi far leggere il comunicato a una giornalista e andare via da questa sede centrale dopo un mese, dopo un'ora, addirittura alcuni soldati sono stati malmenati anche dai giornalisti che erano lì, e nessuno appare, nessun ufficiale appare in televisione, e poi prendere in ostaggio i soldati ma non riuscire a prendere in ostaggio nemmeno un politico. Quindi se effettivamente c'era un pericolo così grosso, no? È andato qualcosa male oppure c'è qualcosa che è stato organizzato giusto per fare un colpo all'ultimo momento? Poi tre quarti dell'esercito sta sempre dalle parti di Erdogan da tre anni a ora. E in effetti la stessa sera diversi ufficiali si sono disassociati ai golpisti. Allora uno si chiede: se l'esercito è nelle mani del potere politico, come mai non è venuto fuori questo progetto? Cioè, in Turchia, come abbiamo detto mille volte anche in queste frequenze, gli studenti universitari, gli avvocati, i politici, i giornalisti vengono tracciati in tutte le parti del paese, vengono identificati, portati in caserma immediatamente, anche quando stanno per volantinare oppure quando stavano per scrivere un libro. E allora com'è possibile che ci sia così un vuoto così grosso a livello dei servizi segreti e non si è riuscito a scoprire un progetto così enorme, no? Quindi io non sono molto sicuro se sia stato un colpo progettato, pianificato da Gulen, oppure è stato pilotato, oppure con l'ausilio di diverse forze straniere. E per ora, secondo me, è troppo presto per arrivare alle conclusioni. È più scientifico e più importante parlare di come sta utilizzando, come utilizzerà il governo questa occasione. La parola esatta, definita e pronunciata da Erdogan quando era all'aeroporto di Istanbul la notte del colpo, un'occasione storica, lui ha definito così questo tentativo. Questa è la risposta che potrei darti per il momento.
Sì, è la cosa su cui c'è meno da fare congetture, ecco, sicuramente ne fa uso per rafforzare il suo potere o anche tentare di rafforzare, no? Ecco, adesso ancora una cosa che ci si può chiedere è se lui può riuscire in questa operazione di rafforzare il proprio potere, oppure comunque sia un governo che subisce un tentativo di golpe, magari non è proprio un segno di grande stabilità, no? Anche se lui ha anche un certo consenso popolare, no? Da quello che si è visto anche in questi giorni. E da questo punto di vista, solo per fare tutto in una volta, quali conseguenze o quale atteggiamento da parte dei curdi del nord-est?
Certo, questo è il punto, forse uno dei punti ignorati in questi giorni, ma è più importante, che forse nei giorni successivi diventerà un punto molto importante con la conseguenza di questo tentativo. Qua bisogna ricordare una cosa molto importante. Neanche un anno fa il leader del partito dell'Europeo del Kurdistan, perché che Abdullah Öcalan, che è in carcere da parecchi anni nell'isola di Imbel, durante i suoi incontri con alcuni parlamentari del Partito Democratico dei Popoli, aveva, possiamo tranquillamente dire, che aveva previsto ciò che è accaduto l'altro ieri, e che secondo la sua tesi il processo per la pace e questo momento di dialogo non doveva essere interrotto, se no si sarebbe persa una grande occasione, e questo stato profondo, questo gladio turco, questo stato parallelo, chiamiamo come vogliamo, comunque la parte marcia dello Stato che ha commesso mille crimini negli anni 80-90 e si muove in collaborazione con altri progetti internazionali paralleli allo Stato, avrebbe fatto un colpo di Stato. Questa è all'epoca è stata una dichiarazione abbastanza radicale, ma purtroppo da una buona parte del mondo politico è stato ignorato. Oggi vediamo che Öcalan era riuscito a prevedere una cosa del genere. In effetti Demirtas, il co-presidente del Partito Democratico dei Popoli, l'altro ieri in diretta ha detto ancora un'altra volta: vediamo che Öcalan ha una prospettiva molto profonda ed è riuscita a prevedere la cosa. E certo, ci sono mille motivazioni, anni di esperienza, eccetera, eccetera. E così la sua previsione su cosa si basa? Si basa sul fatto che la guerra che si cerca di portare avanti in modo sempre più aggressivo nel Kurdistan settentrionale, sul territorio della Repubblica di Turchia, ha bisogno di un sostegno politico anche, ok? Quindi qua questo colpo qua potrebbe in un domani creare dei meccanismi che devono incastrarsi bene tra le forze armate e quella parte illegale dello Stato e il potere politico. Stiamo parlando di un periodo di conflitto che sta diventando sempre più insostenibile per l'esercito della Repubblica di Turchia e per il governo attuale. E sono mesi che la resistenza continua e secondo me questo tentativo è stato anche per in una parte prendere in mano il controllo e rendere ancora più aggressiva, più forte, più invasiva la guerra. Quindi probabilmente da domani, in questi giorni che arrivano, anche il conflitto prenderà un'altra dimensione. Quindi in questo contesto, in questa lettura, la previsione di Öcalan possiamo dire che è riuscita a trovare una risposta, è riuscita a azzeccare, a analizzare molto bene il punto. E ovviamente le dinamiche prima di questo colpo stavano prendendo un'altra forma, non bisogna dimenticare anche questo, che il rapporto con Israele è stato ricucito teoricamente, il rapporto con la Russia è stato ripristinato e era sempre in aumento la voce che la Turchia in Algeria, con la mediazione dell'Iran, portasse avanti il dialogo con il governo centrale siriano. In effetti il ministro degli affari esteri una settimana fa ha detto che normalizzare i rapporti con la Siria non sarebbe una cosa impossibile. Poi subito è arrivato l'apprezzamento da parte del ministero degli affari esteri russo. E quindi studiando tutte queste dinamiche, mettendo insieme anche la previsione di Öcalan, possiamo dire che lo scenario è disposto a cambiarsi in queste settimane, in questi mesi che arrivano, e la guerra in Kurdistan settentrionale potrebbe prendere un'altra forma. Già è stata anticipata anche un'ondata di azioni politiche, come abbiamo visto più di 20 sindaci sono stati sospesi, sindaci eletti dal Partito Democratico dei Popoli, che erano al lavoro da più di 3 anni nel sud-est della Turchia. Questo è quello che riusciamo a prevedere secondo me per il momento.
E poi c'è la revoca dell'immunità per i parlamentari, no? dell'HDP, che è quella. Poi non so se ci sono state conseguenze, se ci sono stati degli arresti di parlamentari, forse no.
No, per il momento no, però
rimane questa.
Esatto, avevano già iniziato a convocarli, ma anche altri parlamentari dell'opposizione sono stati convocati, e ovviamente quelli del Partito Democratico dei Popoli si erano rifiutati già. All'epoca avevano detto che si sarebbero rifiutati di andare al tribunale, mentre quelle dell'opposizione di destra, di centro-sinistra, hanno accettato l'appello dei giudici. Quindi ci sarà anche probabilmente un aumento di pressione su questo discorso, perché oggi la gente vuole impiccare in piazza Fethullah Gülen oppure i golpisti, ma ricordiamoci che fino a 2-3 settimane fa, magari in modo un po' più timido, ma in alcune occasioni la popolazione voleva la pena di morte per i parlamentari del Partito Democratico dei Popoli, e a questa richiesta di sicuro la risposta di Erdogan e altri membri del governo non è stata no. Quindi possiamo aspettarci che le cose diventino più pesanti, più evidenti, più aggressive nei giorni che arrivano anche su questo fronte.
Vedremo, speriamo di no.